Ho messo un titolo a quello che cercherò di comunicare, a un passo di Timoteo, non prendetelo, mi ha convinto di predicare la parola, esortare con pazienza e spero che posso farlo con tutto il cuore. Ho intitolato questo sermone così per dare un titolo anche per i CD e i titoli che diamo per distinguere un sermone dall'altro, come quattro impegni per questo nostro prossimo anno. Volevo diminuirli a meno di quattro, forse a uno, perché convinto da un verso particolare della parola di Dio che adesso leggeremo. Non ho incluso il verso 12, ma Filippesi capitolo 3, verso 12, e poi continueremo con il resto, che va a capitolo 3, verso 13 e 14, ma aspettiamo anche, cioè leggiamo anche il verso 12, e c'è qualcosa che veramente ha toccato. Possiamo leggerlo, dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo. E questa è la porzione che mi ha un po' colpito, ossia già arrivato alla perfezione. Ma proseguo il cammino che per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo, verso 13, di aver già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Dio benedica la sua parola, accomodate. Mi ha colpito pensare che Paolo dice: non sono arrivato alla perfezione. A volte qualcuno ci dice: ma voi pure sbagliate. Tra voi e i non cristiani non c'è differenza. Non sono d'accordo. Perché noi abbiamo un Signore che ci ha salvato. A volte la gente dice quello perché si aspetta da te, perfezione. E Paolo dice: io non sono perfetto. C'è qualcuno che è perfetto in sala? No? Allora siamo un po' come l'Apostolo Paolo. Tutti noi abbiamo delle imperfezioni. Non sono arrivato alla perfezione, vuol dire che ci conto. Sono in quella strada, ma non sono arrivato. Abbiamo un Signore che ci perdona, abbiamo un Signore che ci guarisce, abbiamo un Signore che ci ha salvati. E questo è quando abbiamo un Dio che ci perdona, che ci guarisce, che ci insegna, che ci indica la strada, allora siamo diversi, abbiamo una meta. Dimentico, adesso al verso 13 dice Paolo. Una cosa faccio, dimentico. Puoi tu dimenticare l'anno 2015? O meglio, cosa sono le cose che Paolo vuole dimenticare? L'anno si inizia sempre con l'ottimismo, il buon augurio, il desiderio. L'anno si inizia con gioia ed è buono avere un atteggiamento positivo e sentirsi che la fede che abbiamo in Dio ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita. Sapere che Gesù ci dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni. Tutti i giorni, altro che tutti gli anni. Tutti i giorni significa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Io sarò con voi. È importante sentire che Gesù è con noi. Ritorno un po' indietro. Propositi. Ce n'hai di propositi? Io vorrei suggerire almeno alcuni propositi. La maggior parte di noi lo sappiamo, ogni volta con le feste un assaggino in più di questo, un dolcino in più di quello, e poi pensiamo al nostro proposito. Già lo sapete. Da dopodomani, dieta. Quanti di noi abbiamo fatto anno dopo anno quel proposito? Devo dimagrire. Arriva la seconda settimana di gennaio e ci sentiamo, sto morendo di fame. Vero? Io ho bisogno un po' di perdere un po' di altro peso. E qualcuno diceva, è 4 anni che ogni volta a fine anno faccio sempre questo proposito e poi ho un altro proposito, devo fare più esercizio. Arriva la metà di febbraio, gli esercizi sono andati a finire nel quaderno. Però quest'anno voglio fare un proposito, che sono sicuro di mantenere. Voglio mangiare di più e voglio fare meno esercizi. Quanti di voi pensate che ci riuscirò? È facile fare questi propositi. Ma si sa, stiamo scherzando. Ci sono dei veri e propri propositi che abbiamo bisogno di riguardare con tanta grazia, forza, affidarci al Signore, che hanno una varietà di propositi o di destinazioni. Prima di tutto spirituale. Vogliamo continuare a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore. Poi fisicamente vogliamo fare sì che il nostro corpo continui ad essere ben curato, perché è anche il tempio dello Spirito Santo. Poi Dio ci vuole in buona salute, vero? Però questa mattina io vorrei iniziare a proporvi almeno 4 impegni, vorrei chiamarli impegni, perché il proposito a volte può essere solo così, mentale, sogni, castelli in aria. Quando invece ci impegniamo è come se stiamo a fare un patto, L'impegno è qualcosa che quasi quasi, se non lo manteniamo, ci va di mezzo la nostra reputazione, vero? Se poi l'impegno è legale, firmato, addirittura peggio di peggio, rischiamo di andare fuori della legalità. L'impegno, forse per cultura, alcuni, altri per dignità, altri per mantenere quell'immagine di uomo di parola, continuiamo ad avere. E a qualsiasi costo, anche la Bibbia stessa dice, non prendere con facilità un impegno sacro, perché se poi vieni meno, fiasco. Vero? Dice così la Bibbia? Dice così la Bibbia? Non siate perplessi. Dice così la Bibbia. Non prendere leggermente un impegno sacro. Cioè, prendere un impegno significa mettercela tutta. Ma significa anche considerare, riflettendo un po' alle parole di Cristo, prima di dire tu mi segui, gli disse a un suo desideroso discepolo di Cristo, io ti seguirò ovunque tu andrai, Gesù. E Gesù gli disse, attenzione, vacci piano con queste promesse, con questi propositi, con questi desideri. Prendi l'impegno. L'impegno significa fai un primo passo, ma non mentalmente, non solo con il tuo cuore. Oh, io vorrei pilotare, prima dicevo il 747, adesso mi sono spostato dal 747 Jumbo Jet, adesso il 380 Airbus, perché più tecnologico, più bello, più grande. Però è solo un sogno, un desiderio mentale. Significa che non potrà essere tradotto in una realtà, perché significa che io devo abbandonare tutto e fare almeno un paio di anni di scuola di pilotaggio, aviazione. il che non è la mia chiamata, neanche la mia vocazione. Rimane un desiderio. Ecco perché a volte i desideri ce li abbiamo e rimangono, ma non vengono trasmessi nella realtà. Chiamiamolo impegno, amen. Significa che siamo pronti a fare quello che noi desideriamo voler fare, altrimenti rimane solo un sogno. Ora è buono avere dei sogni nei nostri cassetti, ma se non abbiamo un programma, un piano, un'indicazione che dice per costruire questa casa dovrò andare prima a comprare il terreno e poi dovrò chiedere aiuto ad qualcuno che sa e ne capisce di architettura, così inizia a fare uno schizzo, chiamo l'architetto e dopo l'architetto chiamo qualcuno che fabbrica, una costruzione edile. E questa è la maniera di programmare, altrimenti possiamo solo pensare che, oh sì, c'ho il desiderio di costruire la casa. E così anche per qualsiasi altra cosa. Ci vuole un programma, o no? E quel programma è impegnativo. Una casa non si costruisce in un giorno, una vita, fisicamente parlando, può avvenire in un secondo, il concepimento, ma la vera vita si costruisce seguendo il Signore Cristo Gesù, giorno per giorno. E Gesù dice, tu vuoi seguire me? Prendi la tua croce e seguimi. Paga il prezzo, è importante. Calcola. Quanti di voi comprate qualsiasi cosa che volete? Non credo. Quanti di noi diciamo quanto costa? Specie quando non c'è il prezzo legato all'articolo. Consideriamo il costo. Questa mattina voglio soffermare su una cosa e permettere al Signore di operare in noi, magari mentre preghiamo o concludiamo questa riunione mattutina, pregando Dio. Vorrei riguardare a queste parole dell'Apostolo Paolo che dice, una cosa faccio, dimenticando le cose. Vedete che inizia con una cosa e poi ci sono incluse in una cosa tante cose. Ecco un altro problema. Un problema che a volte noi diciamo voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare questo e voglio fare quest'altro. E mettiamo troppe cose, troppa, come si suol dire, carne sul fuoco e non finiamo per concentrarci in una cosa. Significa abbiamo bisogno di priorità. La prima cosa che tu desideri mettere davanti agli occhi tuoi, davanti al tuo cuore, davanti alla tua mente, ma anche davanti al tuo impegno. Qua c'è un team che deve lavorare, operare insieme. Non possiamo solo far scoppiare di gioia il cuore. Avere il sogno più grande, più bello, più complicato mentalmente. Dobbiamo permettere che la mente, il cuore, le nostre mani, i nostri piedi, il nostro tempo, i nostri sforzi lavorano insieme per che cosa? Iniziamo con una cosa. Non ti mettere davanti quest'anno 100.000 cose da fare. Comincia con una. Quale sarà? Non buttare tanti pezzettini di carta in un foglietto e dici questo, quello, 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 quell'altro. Metti la cosa numero uno, che è la cosa più importante. Qual è la cosa più importante? No. La cosa più importante è quella che tu scegli sia la cosa più importante. Ce n'hai di cose importanti nella vita? Scegli la cosa più importante. Questa scelta non la posso fare io. Non la può fare papà, né anche mamma, né il marito, né la moglie. Questa scelta non la può fare neanche il Signore. Sebbene Lui ha dei propositi, dei piani. Ma Lui ha desiderio di coinvolgere La mia e la tua preoccupazione, decisione, passione, coinvolgimento, desiderio e via con la lista. Perché se il tuo cuore, il mio cuore, la tua mente, il nostro impegno, adesso comprendiamo un po' di più cosa voglio dire con questo impegno, non sono coinvolti in questa priorità, in questa prima cosa che tu desideri compiere in quest'anno, non funzionerà. Voi dite a qualcuno di fare qualcosa che non gli sta nel cuore, vi tollera. Quanti di voi genitori dite ai vostri figli, devi imparare a fare il letto, oppure devi fare... loro dicono che devono farlo, lo fanno, ma il loro cuore non sta lì. Almeno io ero così, confesso. Chi era come me? Insomma, c'è il male. Però se ci dicevano andiamo a fare una bella partitella di pallone, io amavo il amo il calcio. Sono diventato anche arbitro federale. C'avevo il posto in tribuna, tanto ero... E non mi dovevano dire, senti, tu che dici di andare a fare una partitella al calcio? Non me lo dovevano dire. Davide, ci vieni? E partivamo. Perché c'è passione. E quando c'è passione, c'è un'altra cosa che devo farvi notare. Tutto quello che potrebbe essere un peso, una difficoltà, siccome fa parte del tuo essere, del tuo dire sì, della tua decisione, della tua mentalità, della priorità che tu hai per portare a termine quella data cosa, quel tale proposito, quell'impegno, non diventa più un sacrificio. Perché quando tu godi voler fare qualcosa, non è un sacrificio. Avevamo dei cari fratelli che lunedì mattina tante volte durante questo periodo dell'anno tra gennaio e febbraio decidavamo di andare a fare la pesca sul ghiaccio. Qualcuno di voi l'ha mai fatto la pesca sul ghiaccio? Ci deve essere almeno sotto 20, meno, e si deve andare, si va con la macchina, ci sono le banchise che vengono misurate almeno un 70 centimetri, potete andare pure con un camion, può passare anche un treno, non sfonda. E noi andavamo, però la peculiarità della pesca è che si deve alzarsi uno la mattina, molto presto, e dovevamo viaggiare un'ora fuori Montreal e andare in questo luogo, Saint-Jean-de-la-Pérade, così chiamato, dove ci sono i merluzzi, adesso li conoscete, no? Che vengono dal mare, salgono questo fiume, no, il salmone a parte, merluzzi, Tommy Cod, che vengono, passano, vanno a depositare le uova e poi riscendono. Parlo un po' di dozzine, di milioni di questi tipi di pesci. Pensate un po', ero con Mario Catalano, John della Foresta, e abbiamo fatti in un giorno 400. Mia moglie diceva, senti, vedi a chi glieli devi dare perché io non mangerò pesce tutto l'anno. Perché vi dico questo? Perché vi erano altri due pastori che non ne volevano sentire. E gli abbiamo detto, ma no, non si pesca, non si fa freddo, è dentro la cabina, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, poi facciamo le salsicce, peschiamo il pesce, lo friggiamo, è tutto vero. Però l'idea che lunedì mattina, dopo la domenica così appesantita, veniva pesante, non c'era la passione, non li abbiamo mai potuto convincere di venire con noi. La stessa cosa, voglio dire, amici, fratelli in Cristo, può diventare una grande passione per noi o può diventare un peso che noi non riusciamo a pensare di sopportare. C'hai tu passione per la tua priorità? Non mi riferisco alla pesca, non mi riferisco chissà che cosa, ma io credo che abbiamo bisogno di fare una cosa. E adesso seguiamo Paolo, l'apostolo, che ci insegna. Ci dice, una cosa faccio. Lui inizia dicendo una parola dimenticando le cose dell'anno scorso, le cose che stanno dietro. Paolo aveva bisogno di dimenticare molte cose nella sua vita, perché lo disturbavano, venivano a galla. A volte si sentiva male perché aveva perseguitato la Chiesa di Cristo. Si sentiva male perché forse non ha agito prontamente in un certo caso, oppure non ha scritto immediatamente. Ma ci sono tante cose che lui riconosce che hanno bisogno di essere dimenticate. Questo è un consiglio pratico, pratico e anche rilevante. Se tu non riesci a staccarti dal passato che ti disturba, tu non dimentichi il passato, non prendi dimenticare il passato e i fallimenti o le mancanze del passato, tu continui a trascinare con te dove tu vai tutte le mancanze della tua vita, le esperienze negative, i fallimenti, anche i dolori, anche i pianti, qualsiasi cosa. Includerei anche le gioie, perché ci possono far diventare un po' gonfi di noi stessi. Oh, sai, io quest'anno scorso ho fatto questo. Perché la Bibbia lo dice, l'uomo si vanta dell'opera delle sue mani. Ogni imperatore che ritornava a Roma vorreva sempre il suo archetto fatto, perché voleva dire, non voglio che io né il mio popolo dimentichi quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Sapete quella colonna di Traiano che descrive tutta una storia di una battaglia, di una vittoria contro la Dacia? L'ha fatto fare Traiano. Ancora esiste. Ma lui dov'è? Qual è la tua priorità? Una cosa faccio. Dimenticare la mia mancanza, dimenticare la tua mancanza. Qualcuno può dire, ma che significa? Come se non esiste, non realizziamo, non ci rendiamo conto. No. Fate questo, probabilmente tutti i nostri fallimenti, le nostre mancanze non saranno registrate tanto da sorprenderci che qualcuno ha fatto un documentario e spuntano su canale 5, canale 1, canale quello che sia. Però tutto quello che noi passiamo rimane registrato nella nostra mente e nel nostro cuore. Tu hai bisogno di dimenticare qualcosa forse in questa mattina, o all'inizio di un nuovo anno. Per me, molti di noi potrebbero essere delle dolorose memorie. Ce n'hai memorie, non mi dire, non alzare la mano. Ma se tu hai delle memorie dolorose, tu hai bisogno di dimenticarle. Una cosa faccio. Per Paolo era dimenticare le cose che sa, perché, poi lo dice, magari ne parleremo dopo, ma prosegue il cammino, voleva continuare, voleva andare avanti. Forse il fatto che nella nostra vita noi siamo venuti meno anche in qualche relazione, con un amico, con un'amica, con nostra moglie, con nostro marito, con papà o con mamma, abbiamo bisogno di dimenticare anche le decisioni. Sapete, tante volte noi facciamo delle decisioni impulsive, vero? Col tempo e con l'aiuto di Dio e con un cuore intelligente e una mente sana, realizziamo, abbiamo fatto una scelta sbagliata. Ora, il segreto sta nell'allontanarti da questo pensiero che hai fatto la scelta sbagliata. Imparare dal passato è una cosa buona, ma dimorare prigioniero nel passato, Paolo dice, non è buono. Una decisione sbagliata, oppure qualcosa che io ho detto, o che qualcosa che io ho fatto, e quello mi ha prodotto un certo risultato che non sono da... Ho bisogno di dimenticare. Possibile mai che a volte noi ci dimentichiamo le cose che non ci dobbiamo dimenticare e ci ricordiamo delle cose che ci dobbiamo scordare? Fatemelo dire, scordare. Le cose che ci dobbiamo dimenticare, dimentichiamocele. Le cose che ci tengono bloccati. Qualcuno di voi, forse come genitori, è venuto meno nella relazione con i vostri figli. Io sono venuto meno nella mia relazione con i miei figli durante il percorso della mia vita. Ma abbiamo bisogno di dimenticare, di chiedere perdono, di dire quello che dobbiamo dire. E vedete, la guarigione inizia con la confessione, non con la negazione. È importante questo. Forse qualche figlio o figlia sono consapevoli di qualche errore che i genitori avranno fatto. Non guardare il tuo genitore, la tua mamma, tuo papà, i tuoi nonni, chi siano, sempre con io mi ricordo che tu così, colì, colà. Ti stai trasportando un peso che Dio dice, Paolo dice, io dico, per la grazia di Dio, tu hai bisogno di dimenticare. Dimenticare significa scaricare, alleggerire. Sì, se tu sei venuto meno, se i tuoi genitori sono venuti meno, o se tu sei venuto meno in qualche maniera, dimentica. Ma non dimentichiamo che c'è una cosa che è più importante di tutti questi. Noi tutti, e non dico forse, sicuramente siamo venuti meno con Dio. E Dio dice, adesso me la pagherai. No, non dice così. Dio si aspetta che tu vai a Lui. Abbiamo un avvocato presso il Signore. Se noi confessiamo il nostro peccato, Lui è fedele. Sai che significa fedele? Fedele il Signore, è giusto di rimetterci i nostri peccati. Ecco perché tante persone a volte, dopo che realizzano un po' l'errore o questo o quell'altro, non riescono a perdonarsi e Dio oggi ti dice, tu hai bisogno di dimenticare. Lo possiamo dire insieme? Dimenticare. Una cosa deve fare, dimenticare. Dimenticare il passato, le cose che stanno dietro. La parola di Dio dice sì di confessare, di non negare il fallimento, ma non rimanere bloccato e imprigionato. Perché? Perché Paolo dice, perché io voglio proseguire il cammino. Quanti di voi avete lo specchietto retrovisivo all'interno, al centro della guida? E ogni tanto lo guardate. Ce l'avete tutti in auto? Pasquale, ce l'hai? Pure nella tua auto? Pure nella mia? Ma questo è qualcosa che noi possiamo fare per proteggere, perché non stiamo andando solo indietro. Noi stiamo andando avanti. Paolo dice io proseguo. Ma immaginate qualcuno che guida la sua macchina, la sua auto, ed è sempre con gli occhi puntati allo specchietto retrovisivo. Ma va avanti! Quanto strada farà? E questa è la verità. Una cosa faccio. Non fare 100.000 cose, una cosa. Quella cosa che è importante. Paolo aveva una cosa. Dimenticare il passato. Perché? Perché voglio andare avanti. Perché altrimenti rimango bloccato nel mio passato. Io credo che se noi iniziamo un nuovo anno con questa sfida, e diciamo a noi stessi, con l'aiuto di Dio voglio dimenticare il passato, io credo che possiamo farcela, possiamo continuare a proseguire avanti. Quale miglior tempo per poter dire al Signore, Signore, aiutami a dimenticare. C'è qualcuno che non ha fatto mancanze quest'anno, scorso? Tutti noi l'abbiamo fatto. Ma cosa facciamo con queste mancanze? Vedi, ancora ci ricordiamo perché noi stiamo ammettendo che abbiamo fatto delle mancanze. Il punto non è farli sparire dalla nostra mente. È impossibile. Il punto è permettere a loro di rimanere in prigione e non noi. Il punto è permettere a loro di essere portati nel dimenticatoio. Anche Dio dice: io non elimino i tuoi peccati, eccetto che quando il sangue di Cristo viene sparso. Ma nell'Antico Testamento diceva: io non mi ricorderò dei tuoi peccati, anzi li butterò nel fondo del mare. Che maniera simbolica di Dio di far comprendere che Lui stesso desidera continuare, andare avanti, avere una relazione con noi e non vederci bloccati e imprigionati nella prigione della ricordanza. Dio dice nella sua parola: tu non devi andare avanti se non prima dimentichi il tuo passato, la tua mancanza passata. Perché? Perché Cristo Gesù morì sul duro legno della croce. Perché altrimenti l'azione di Cristo che valore ha nel contesto della mente di un cuore che ancora non abbandona? Il tuo passato è legato alla croce. Il tuo passato è allegato nel fondo del mare. Il tuo passato deve essere... Quando? Quando io lo confesso al Signore. Quando lo dico: Signore, dammi la grazia di andare avanti. Quando dimentico ogni cosa. Quando metto a posto quella data cosa e dico: Signore, per la tua grazia, per la tua virtù, per la tua misericordia, per il tuo amore, posso andare avanti. Ma attenzione, se tu ed io siamo troppo fieri, corriamo il rischio di essere orgogliosi. Noi faremo una delle due cose. Una, iniziamo a negare che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato pubblicamente, ma interiormente ci sentiamo, dilla tu la parola, male, appesantiti. Cos'altro?
Penso una zavorra sulla voce.
Una zavorra. Ci sentiamo marci, sentiamo in gravi difficoltà. Però quando confessiamo, arriva l'amore di Dio, prende noi con tutti i nostri pesi e li trasporta nel regno dell'amato figliuolo Gesù. E noi siamo liberi. Ricordate di quel cantico che dice: fuori dal fango e mi tirò e i miei piedi li posò sulla roccia. Questa è parte di questa visione dell'apostolo Paolo. Una cosa faccio: dimentico il passato. Dimentico il passato. Vogliamo